Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Sono qua con Jacopo in regia, come sempre, che saluto e ringrazio. E poi oggi proviamo a fare un'esperienza veramente, veramente estrema, perché proveremo a raccontarvi il teatro danza alla radio, quindi un teatro che ha bisogno di essere più, ancora di più dell'altro teatro, di essere visto. Lo facciamo con due ospiti eccezionali. Io sono molto, molto, molto contenta di cuore di avere ai miei microfoni Michela Abbondanza e Antonella Bertoni. Benvenuti.
Grazie, grazie.
Ciao, grazie, grazie. Maura.
Michela Abbondanza e Antonella Bertoni della compagnia Abbondanza Bertoni, una compagnia che a casa, diciamo, al Teatro Cartiera di Rovereto, e difatti noi, come facciamo sempre, ci troviamo al Teatro Cartiera di Rovereto, ma ovviamente una compagnia che ha girato tutto il mondo, ha girato tutta l'Italia, ha una grandissima storia alle spalle. Quindi io parto da questo: chi è la compagnia Abbondanza Bertoni?
Adesso è una massa informe che cerca di trovare, dopo tutti questi eventi, in questi ultimi tempi, una nuova direzione. Diciamo, la parola nuova è sempre stata una costante nel nostro esistere, nonostante siamo ormai, come dire, dei classiconi quasi del Novecento. E quindi, se dovessi sintetizzare, ecco, siamo sempre in cerca di qualcosa e di nuove forme.
Ed è qualcosa che nasce da dove? Da dove è che si trova l'ispirazione per comunicare con il corpo attraverso il corpo? Chiedo ad Antonella.
Beh, si trova dalla vita, da quello che ci circonda, dal contemporaneo. Dalla vita si attinge da lì e si porta poi in scena spaccati di vita.
Che cos'è il teatro danza? Se noi dovessimo riuscire a spiegarlo a un ascoltatore che non ha mai potuto vedere uno spettacolo di teatro danza, che cos'è che lo contraddistingue?
Il non luogo, un continuo altrove, una ricerca della non rappresentazione e ripetizione della realtà. È un trasloco del teatro verso la poesia. Prosa sta al teatro come poesia sta al teatro danza. È una spallatina verso la non ripetitività e verso una ricerca sempre di un'originalità, di un'origine e di nuove forme.
Soprattutto sganciati da un codice, da un codice che può essere, se vogliamo, anche quello della parola. Quindi tutto è inventato, i gesti, le azioni, a servizio di quello che si vuole portare in scena, insomma, del nucleo intorno a cui si sta lavorando.
Sì, è un tentativo di rivelare come il teatro sia più vero della vita, nel senso che nella condizione di partenza del teatro danza soprattutto, la condizione è: io sto mentendo, io ti avviso subito. Nella vita succede così, ma non è vero. Quindi io trovo che sia molto più sincero il teatro nella sua deformazione. Perché io sono chiaro subito. Io la mattina esco, non so come va. In teatro, attraverso delle regole, sono in una messa in scena della verità. E questa messa in scena della verità mi permette di giocare tra le mille verità e le mille bugie. In fondo la bugia è molto più creativa della verità, no? E il bambino mente in una maniera creativa, bella. Ecco, fare teatro danza è stare dentro questo gioco e giocare alla verità e alla bugia, come si faceva da piccoli, no? Tu fai finta che io faccio, tu vai lì, e dentro questo gioco trovare la bellezza.
Ed è il fatto, cioè, diciamo così, se noi potessimo parlare di una percentuale, quanto c'è di teatro e quanto c'è di danza? Prima, Antonella, parlavi fuori da degli schemi, fuori da dei codici, no? E quindi vuol dire ritrovarne di nuovi, di una nuova combinazione fra questi due linguaggi?
Sì, ma più che forse l'unione tra i due linguaggi, prima parlavo di codici, ho parlato della parola, infatti ho riportato al teatro, intendevo anche i codici, diciamo, della danza, che possono essere dei vari stili di danza, cioè dalla danza classica alla danza, diciamo, quella codificata, e il flamenco, o insomma dei codici che hanno dei passi, certo, prefissati, conosciuti, e ci si muove usando quei passi. Il teatro danza inventa completamente le azioni. E ritornando insomma un po' alla domanda, io credo che forse sarebbe più corretto chiamarlo danza teatro quello che noi facciamo, perché è proprio un agire con il corpo legati a una drammaturgia, cioè nell'intento di non fare del corpo solo una possibilità di esprimere un virtuosismo, così come molto accade un po', no, con la danza classica, ma usare il corpo per raccontare in maniera anche astratta, perché appunto non abbiamo codici di appiglio, qualche cosa che riguarda profondamente l'umano, almeno per quanto riguarda Abbondanza Bertoni, che ha sempre ruotato intorno comunque all'uomo, al suo mistero, alla...
Certo, questo spettacolo, ultimo spettacolo, Doppelganger, chi incontra il suo doppio muore, diciamolo, una produzione Compagnia Abbondanza Bertoni, Nerval Teatro e Armonia Festival in Equilibrio, con Francesco Mastrocinque e Filippo Porro. Doppelganger, chi incontra il suo doppio muore, già il titolo racconta tantissimo. Cosa c'è dentro? Come siete arrivati a lavorare su questo tema? È un tema... anche violento da un certo punto di vista, dolce appunto, però c'è della violenza anche dentro. Come, perché la scelta del sose, la scelta del doppio, che tra l'altro è un topos del teatro,
bravissima,
insomma,
no?
Esatto. Com'è che siete arrivati? Cioè, è stato l'incontro con Francesco e Michele Lupinelli, Maurizio Lupinelli, oppure è stato un desiderio vostro? Com'è che ci siete arrivati?
Ma io credo è stato l'incontro tra Francesco e Filippo.
Perfetto.
Tra Francesco e Filippo, tra questi due maschili, umani, molto diversi tra di loro, e quindi due diversi che si incontrano e che si fanno anche uno e che si distruggono e che, come dici tu, c'è il tenero e c'è la crudeltà dentro, e questo credo che sia estremamente presente, attuale dentro tutto, dentro ognuno di noi, insomma. L'altro è un tabù e con questa pandemia lo è ancora di più. Ci metteremo molto a elaborare la paura dell'altro, mm-hmm, che abbiamo.
Certo. E quali sono state le difficoltà di far incontrare anche proprio due persone, due corpi così diversi, di lavorare con loro?
Ma più che dirti qual è stata la difficoltà, devo dirti che la difficoltà è stata la chiave del lavoro, nel senso che avevamo due corpi e due menti completamente opposte, diciamo così, per sintesi. E quindi Doppelganger è diventato un'ostrica, cioè dove uno anche a turno faceva, come dire, la parte dura, protettiva, e l'altro faceva la parte più preziosa, fragile e luminosa, rara. È stato un avvolgimento reciproco fisiologico, perché non partiamo mai da un testo, da qualcosa di prestabilito, ma il testo sono i corpi, i segni che hanno sul corpo, i loro pensieri. Li abbiamo osservati mentre erano da soli, li abbiamo lasciati giocare, li abbiamo guardati lì, non visti. È un modo di rivelare le cose che di solito sono nascoste, la nostra ricerca un po'. E alla fine... un pochino siamo riusciti a seguire una partitura anche coreografica, cioè Francesco, il nostro mattacchione meraviglioso, non è in grado di ricordare un passo dietro l'altro, ma era in grado di seguire con i suoi neuroni specchio al 100% quasi immediatamente quello che faceva Filippo. Questa è la comprensione, come dire, somatica di una verità scenica che poi abbiamo cercato di produrre con Doppelganger. Se incontri il Buddha uccidilo, se incontri il tuo doppio sei morto, cioè è un modo per lavorare sugli opposti. E nel cinema abbiamo tanti esempi, il ritratto di Dorian Gray, ma anche staglio e olio abbiamo.
Sì, sì, le coppie sono tantissime.
Le coppie famose. Noi a nostra volta siamo una coppia, certo. E siamo assolutamente la pantomima e anche il paradigma, purtroppo meravigliosamente, di tutto ciò.
E mi chiede quanto tempo ci vuole per creare uno spettacolo così, e soprattutto quanta cosa si butta via, quante cose si rinuncia, perché forse buttare non è un termine nemmeno bello.
Beh, in questo lavoro abbiamo, diciamo, rinunciato a molte cose, perché naturalmente ci siamo dati un tempo di indagine e di conoscenza molto prolungato, proprio perché lavoravamo con una persona diversa, e quindi devi un attimo capire, insomma, c'è sempre un ribaltamento di tutto e della realtà vera tua, cioè quando si esce dalla sala prove dopo il lavoro giornaliero con le persone, diciamo, speciali, si è veramente molto svoltolati. E avevamo indagato anche delle direzioni più lievi, più leggere, più lievi, più leggere, che abbiamo voluto, anche più facili forse, anche forse più divertenti, forse anche più spettacolari. E ad un certo punto ci siamo assolutamente detti, ed era chiaro e lampante, e non ci è dispiaciuto rinunciare, che non ci interessava quella parte lì. E quindi sì, abbiamo buttato via un bel po' di cose. Ma non mi è dispiaciuto.
C'era uno spogliarello memorabile di Francesco, assolutamente straordinario. Era anche poetico, però spostava il baricentro in una zona più ludica, che non è sbagliato, però se fai un certo tipo di scelta e vai a fondo di un altro tipo di... anche scelta politica. È stato chiamato anche come uno spettacolo molto politico, dopo il Ganger, lo è, quando fai comportare il corpo così.
Certo.
Quando uno ammazza l'altro, ma lo fa risorgere in questa morte, e alla fine quando Francesco porta fuori il corpo che pesa tre volte il suo dalla scena, è la sintesi di tutto il lavoro.
Noi ci fermiamo ancora un attimo, poi torniamo con un estratto audio, ecco, per continuare a parlare con Michele e Antonella. A fra poco.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritornati sulle frequenze di Radio Dolomiti, Retroscena, il teatro alla radio. Stiamo parlando dello spettacolo Doppelganger, Chi incontra il suo doppio muore, della compagnia Abbondanza Bertoni, Nerval Teatro e Armonia Festival in Equilibrio. E stiamo dialogando con Michele e Antonella, che sono qua ai microfoni di Radio Dolomiti, e noi in realtà siamo ospitati da loro, in casa loro, cioè il Teatro della Cartiera. È uno spettacolo, questo, dove la musica, le sonorità sono molto particolari. Uno forse appunto sentendo la parola danza, se ne parlava anche prima, può pensare a un certo tipo di mondo. Cosa vuol dire e come si fa a incontrare il corpo con il suono? Cosa nasce prima, se c'è un prima o un dopo? Chi vuole?
Allora, la musica riempie l'aria e ti sposta, è qualcosa che ha una matericità, secondo me, ed è di un'importanza estrema e va usata con molta attenzione. Puoi spararla così e tenerla, cioè io il sottofondo, o è una scelta anche, come dire, etica e anche proprio di solfeggio di note, oppure non può esserci la musica di sottofondo, perché un sottofondo comunque è un protagonista. Con Orlando Cainelli, che ha fatto delle elaborazioni magnifiche, abbiamo lavorato molto, in genere lavoriamo sempre molto sulle musiche, trasformandole. Quando dicevo prima all'inizio della nostra chiacchierata, il passaggio alla poesia, no? Deve essere anche musicale, anche sconvolgendo delle musiche preesistenti. Io mi immagino tante volte degli autori che si sono girati nella tomba, ma è viva, ma giriamoci tutti nella tomba. Io magari quando facciamo le corna, se mi giro nella tomba vuol dire che qualcuno
sono
mi sta pensando.
Esatto. No?
E quindi abbiamo veramente rubato qua e là e impastato e creato, come dicevamo prima, una nuova realtà, anche con la musica. Oppure, come nella Morte la fanciulla, scegli un'opera straordinaria, intoccabile, se non qua e là, e che ci perdoni, è Schubert, e allora lì è un altro discorso, lì è un altro progetto. di un altro tipo, dove abbiamo usato le musiche di Mingus, le musiche di Schubert e Schoenberg in tre pezzi assolutamente cominciati e finiti esattamente. Su Doppelganger, come su tanti altri lavori, abbiamo fatto un lavoro di rimixaggio e di riproduzione di una nuova verità, di una finalmente bugia teatrale musicale.
Ed è a che punto del lavoro arriva questa necessità di introdurre il suono?
Il suono subito.
Subito.
Il suono subito, sì, sì, sì. Siamo partiti. Tra l'altro, tu prima ci avevi fatto una domanda: quanto ci abbiamo messo?
Sì.
Abbiamo lavorato per questa produzione in maniera un po' anomala, sempre partendo dalle esigenze di Francesco, che non regge male dei periodi prolungati di lavoro. Quindi siamo partiti un anno e mezzo prima, facendo una settimana ogni tre mesi, una settimana di incontro e di lavoro, quindi estremamente libero, proprio per indagare. Sembrava quasi un laboratorio aperto, per questo abbiamo spaziato molto, eccetera eccetera, e lì noi abbiamo bisogno da subito di suoni, e individuati quelli che potevano essere le giuste sonorità. Poi è stato, appunto, abbiamo iniziato a lavorare con Orlando, che era in sala con noi, a stretto giro proprio con Michele, che aveva le idee estremamente chiare poi sul tipo di in questo caso aveva le idee chiare sul tipo di sonorità da chiedere a Orlando. Quindi si trovavano lì in diretta, si testavano, e piano piano è venuto questo magma, che tra l'altro è un magma che, a differenza delle altre tracce musicali che in genere accompagnano i nostri lavori, in genere in Doppelganger non dico che io sono al campionatore con le musiche, non dico che suono con loro, ma sì, suono con loro, perché sono io che seguo loro, e molte musiche, molte sonorità le compongo a seconda di quello che sta accadendo.
Certo.
Sì, io volevo tornare un attimo sulla tua domanda rispetto a quando comincia, no, l'uso di questo suono, no? Da subito, nel senso che quando vai a vedere un'opera di qualsiasi tipo, prendiamo anche plastica o pittorica, no? Nel momento in cui entri in contatto con un quadro, di solito non ci si pensa, ma ci deve essere un suono, cioè silenzio. Non puoi avere sotto la tarantella, no? Perché se metti sotto la tarantella agisci sul quadro. Questo è interessante. Quindi il silenzio è un suono nel momento in cui si apre il sipario, nel momento in cui sentiamo Francesco che dice il suo "a luce", no? Con questa sua voce straordinaria. Lì non ci voleva un suono, il suono è il silenzio, è la sua voce. Abbiamo lavorato un po' sul riverbero. Quindi non c'è un momento in cui inizia o finisce il suono, c'è un momento in cui finisce l'estasi, o comunque il momento di gioco, come quando si gioca, e quando dice "non gioco più" e finisce.
Questo spettacolo è uno spettacolo che vi ha portato anche a vincere, credo, il più importante premio nazionale di teatro, di teatro danza, in questo caso nella categoria danza, e che è l'UBU, quindi una cosa recente. Intanto vi facciamo i nostri complimenti, meritatissimo. E che cosa può aggiungere a una carriera come la vostra, che oramai, insomma, non credo che abbia bisogno di altri riconoscimenti, ma aggiunge qualcosa un premio di questo ti può ancora aggiungere?
Beh, aggiunge della gioia nel momento in cui arriva, perché è una testimonianza, diciamo, di presenza, e di questi tempi ce n'è molto bisogno. Quindi arriva tra l'altro in un momento difficile per lo spettacolo dal vivo, in cui tutti i nostri animi, credo, insomma, sono abbastanza sofferenti, e quindi è giunto inaspettato e ha portato senz'altro molta gioia. Poi è un premio, noi facciamo teatro, quindi non facciamo le cose per i premi, quindi va bene anche, cioè, sì, porta gioia,
certo,
ma
esatto.
Basta. Sì, così.
Mi collego, Antonella, con quello che stavi dicendo rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Che cosa, c'è qualcosa che cambia, che è cambiato dentro di voi, o che è in trasformazione rispetto a quella che può essere la vostra poetica, la vostra ricerca, dopo aver attraversato, e non ancora definitivamente, una pandemia che così ha colpito, tra l'altro, come si diceva anche prima, il contatto, il rapporto?
Noi siamo ancora, io mi sento ancora in piena pandemia, quindi l'elaborazione arriverà dopo. Mi sento ancora che non posso fare quello, la pratica di cui noi abbiamo bisogno, avremo bisogno, non c'è consentita, perché la nostra pratica è una pratica fatta insieme nel contatto. E da lì noi avremo bisogno giornalmente di quella cosa lì, che non possiamo fare. Adesso le ultimissime insomma, normative di ieri, per esempio sulla formazione, che bisogna comunque avere l'FFP2 addosso, allora come fai a danzare con mezzo viso celato? Sì, lo puoi fare una volta, due volte, ci puoi lavorare su quello, ma siamo in difficoltà, io direi in difficoltà.
In difficoltà. Sono d'accordo con te, Antonella. Michele, vuoi aggiungere qualcosa?
Brevemente, io con la pandemia ho ritrovato, mi dispiace per tutti i mali che ha portato, però sarà perché sono in un'età di prepensionamento, mi ha riportato il tempo, la riflessione, la noia, il deposito, tante cose che correndo da quando avevo 18 anni, io ho iniziato tardi a danzare, ma mi è sembrato di aver corso sempre. E ora, naturalmente, abbiamo un figlio di 21 anni che quando c'è stata la pandemia ne aveva 18, faceva ancora l'ultimo anno di liceo, e abbiamo visto che cosa è significato per loro. E ancora una volta, però, egoisticamente, nel senso che la domanda la fai a noi, a me, invece è successo in un momento in cui piano piano si sta comunque comincia a rallentare fisiologicamente. Questo non significa che non ha intensità o forza, ma rallenti, e quindi è capitato in un momento dove è coinciso anche con degli schemi di vita che piano piano chiedevano questo rallentamento, e quindi ho ritrovato il tempo.
Grazie Antonella, grazie Michele per questa splendida chiacchierata.
Grazie, grazie, grazie.
Noi ci ascoltiamo un ultimo estratto di questo spettacolo e poi scopriremo qualcosa del futuro. Anche questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre su Radio Dolomiti, per scoprire altri spettacoli e altre produzioni che potranno poi essere ovviamente viste dal vivo, perché nonostante tutto i teatri sono aperti e questa è una notizia che ci fa estremamente piacere. Buona serata a tutti e a tutte.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.